Innanzitutto un ricordo brevissimo di Pio Galli. Per me è stato un vero amico, un compagno sincero e leale. Ho avuto modo di lavorare con lui dal 1964 al 69, quando ero segretario organizzativo dei metalmeccanici e lui era segretario organizzativo della FIOM. E mi ha molto aiutato, perché allora l'unità sindacale, un rapporto unitario, era consolidato e forte tra FIM e FIOM e la UIL era rimasta indietro. Lo ricordo e ricordo una cosa bellissima, il congresso dei giovani della FIOM nel 1968, un congresso che era il risultato del lavoro di Pio Galli e che aveva portato anche a una grande modifica, a un grande rinnovamento dei quadri all'interno della FIOM, che teneva conto di quello che era avvenuto nella FIM e che rappresentava uno stimolo anche per la UIL. E poi l'ho conosciuto nei rapporti con FIM, FIOM e WILM nell'autunno caldo e poi in quella che è stata la FLM, nei suoi momenti, nelle sue vittorie, nelle sue idee, nelle sue elaborazioni. Mi soffermo sui consigli. Io penso che i consigli siano stati i veri protagonisti e determinati e in maniera determinata di quello che è stato il rinnovamento del sindacato. Prima nel 68, quando le grandi vertenze aziendali, il superamento delle zone salariali, la battaglia sulle pensioni, videro emergere questa spinta, questa protesta che veniva dalla base, simile a quella che c'era tra i giovani, tra gli studenti, ma una protesta che si incanalò in un vero cambiamento del sindacato. E i consigli non furono, come dire, un qualcosa che venne calato dall'alto. Fu qualcosa che nacque, sistemò e che permise di cambiare la strategia del sindacato e di avvicinare fortemente il sindacato ai lavoratori. In una società che era cambiata, in un'industrializzazione nella quale era prevalente l'operaio massa, e nella quale il sindacato faceva fatica, il sindacato tradizionale, a capire, a comprendere. E i consigli di fabbrica, i delegati, sono l'alternativa alla commissione interna. Un esempio, Mirafiori, 54.000 dipendenti, 21 commissari di interna. La commissione interna era un organismo eletto su liste, era un organismo di collaborazione tra impresa e sindacato, aveva ritagliato degli spazi, ma era inadatto a comprendere questa domanda, che non era solo una domanda di migliori situazioni contrattuali, ma era una domanda che riguardava anche il problema di realizzare delle riforme del Paese. E questa è la chiave di volta. I delegati vengono eletti in modo unitario, nel senso che vengono eletti, sono delegati di gruppo omogeneo, che sono eletti senza indicazione di lista, rappresentano tutti i lavoratori. Le commissioni interne erano invece un fattore di divisione, perché si votava su candidati che erano prescelti e su liste di organizzazione. Io mi ricordo che quando venne fuori questa idea dei delegati di dare uno sbocco a questa domanda che si era articolata soprattutto nelle grandi aziende, questo fatto che i lavoratori volevano essere protagonisti, io mi ricordo i problemi, le difficoltà, perché si diceva: ma come si può pensare ad una unità che si affida ha un voto segreto che si affida a un delegato che può essere revocato in ogni momento. Ed erano preoccupazioni infondate, perché io ricordo che la UILM, che era l'organizzazione più piccola, è cresciuta nel sindacato dei consigli, perché era la possibilità di mettere assieme culture, tradizioni diverse e per dare ai lavoratori uno strumento democratico di rappresentanza. E i consigli di fabbrica hanno permesso l'autunno caldo, sono l'espressione dell'autunno caldo. Certo c'erano le difficoltà, e io mi ricordo che c'era il problema delle commissioni interne. Mi ricordo che quando venne fatto nel 70 il primo direttivo che stabilì di fare l'unità sindacale, forti erano le sollecitazioni da parte delle confederazioni perché ci fossero le elezioni di commissioni interne, scadevano quelle alla Fiat, si dovevano fare nel 1970. Per la CISL i problemi erano minori che per la UIL e per la CGIL, per la FIM e per la FIOM, perché la CISL aveva un'altra impostazione, non pensava che dovessero essere le commissioni interne, pensava alla SAS, alla sezione aziendale sindacale, e per la UILM e per la FIOM c'erano problemi, è stato qui ricordato da Carrieri, c'erano i problemi perché poi i membri di commissione interna erano, come dire, dei vecchi autorevoli dirigenti che venivano dalla resistenza, erano dei militanti. E io mi ricordo con Trentin e Macario nel 70 a Firenze, per rendere concreta anche quella indicazione che veniva dall'unità, decidemmo di non rinnovare le commissioni interne, le congelammo le vecchie commissioni interne e rafforzammo la presenza nei delegati dei consigli di fabbrica, sconfiggemmo coloro che dicevano che non si poteva, che lì si mortificava, che non si rispettavano le minoranze, cosa che non era poi assolutamente vera nei fatti. E con Pio, ma con la FIM, con la FIOM, noi puntammo molto sui consigli. Quando la FLM si costituì, aveva prima un giornale Unità Operaia e poi fece un giornale di riflessione, un mensile, I Consigli. E allora anche qui un altro elemento di riflessione. I consigli, nell'autunno caldo e nella loro prima stagione importante, soprattutto quella degli anni 70, non erano delle strutture che affrontavano e raccordavano i lavoratori con il sindacato sui problemi strettamente aziendali. Certo lo facevano ed erano capaci di proporre, di pensare, non protestavano alla Fiat, si fece la battaglia per un nuovo modo di fare l'automobile e fu costruita con la presenza attiva dei consigli. Ma la scelta importante è che i consigli avevano una dimensione più ampia, una tendenza. Era entrato in crisi il riformismo politico, il centro-sinistra non era riuscito a decollare, non si vedeva a livello politico uno sbocco che fosse coerente con questa spinta che esisteva nelle fabbriche. Trentin ha sempre parlato, giustamente, che mancò in quegli anni il passaggio di testimone dal sindacato al quadro politico, perché mentre il sindacato andava verso l'unità, il mondo politico, l'unità politica andava verso altre direzioni. E i consigli ebbero, e qui ricordo, anche una caratteristica che li portava fuori dalla fabbrica, che sollecitava, che faceva in modo che il sindacato fosse una realtà di proposta. I consigli sono presenti fortemente nell'azione di carattere generale. Io mi ricordo delle riunioni dei consigli di fabbrica, me ne ricordo di uno dei consigli di fabbrica che era tra i più combattivi, quello della Nuova Pignone a Firenze, ma si discuteva, si vedeva uno scenario ampio, non si era chiusi sui problemi della fabbrica. C'era la convinzione che per vincere non era più sufficiente dire che bisogna resistere un minuto più del padrone, ma che era necessario conoscere di più del padrone, conoscere un libro di più del padrone. Quindi erano un fattore i consigli. E come io li ricordo, queste riunioni, queste assemblee, questo fatto che a noi ci aiutava, ci spingeva, è come qualcosa che ci permise di mantenere la vertenza dei metalmeccanici nel 69, non solo per rispettare quella piattaforma, e per la prima volta quella piattaforma venne fatta e l'80% delle richieste venne ottenuto. Di farla prima che scadesse il vecchio contratto, ma farla l'hanno fatta i lavoratori metalmeccanici. Noi non accettammo la mediazione. Don Hacker fece un intervento e si schierò dalla parte dei lavoratori di quella che era la spinta. E noi non avemmo mai l'intervento delle confederazioni. Io ricordo un fatto emblematico. Siccome la UIL e la CISL avevano perso le forze unitarie ai congressi, quando ci fu la grande manifestazione di Roma, Macario, Carniti ed io chiedemmo a Trentin che noi non potevamo far salire sul palco i segretari generali della UIL e della CISL, perché avevano vinto le forze antiunitarie. Quella manifestazione è un'occasione straordinaria di unità, e Trentin ci dette ragione, e Novella, che era il segretario generale, stette giù tra i lavoratori, perché noi volevamo che ci fosse una presenza in quella manifestazione, che era la prima che si faceva dopo la rottura, fosse coerente con la piazza che la esprimeva. E quindi una vicenda che durò anche nei momenti più terribili. Nei momenti più terribili, perché il contratto dei metalmeccanici si intracciò con la strategia della tensione, si concentrò prima quando gli incidenti del Lirico portarono alla morte di Anna Ruma, e quindi c'erano delle richieste forti, delle pressioni, che si trovasse un modo di concludere. E ho due ricordi, e l'importanza dei consigli. Il ricordo di quando ci fu la bomba di Piazza Fontana. Pensate, la mattina del 12 dicembre noi eravamo felici perché finalmente il Parlamento aveva approvato in prima lettura lo Statuto dei Lavoratori. Eravamo felici perché le confederazioni avevano proclamato, indetto uno sciopero generale per arrivare alla conclusione. Poi il pomeriggio la tragedia di Piazza Fontana, lo sconcerto, la preoccupazione, le spinte, voi immaginate, e la forza dei consigli, perché noi eravamo a Roma e quindi avevamo forte questo senso della preoccupazione. C'era il funerale da fare delle vittime di Piazza della Loggia, e io ricordo Pio Galli, gli altri segretari organizzativi, voglio ricordare, erano Gavioli e Guttadauro. Sotto la spinta dei consigli di fabbrica di Milano, qui c'è Pizzinato, dissero: noi dobbiamo essere presenti al funerale. Oh, le confederazioni dicevano: voi siete matti, qui possono succedere gli incidenti, provocatori, maggioranze più o meno silenziose. E io ricordo che i lavoratori, i consigli di fabbrica furono presenti a quel funerale. Vi ricordate, quando vediamo queste immagini, non c'è una sigla, non c'è uno slogan, è una massa forte, silenziosa, presente, un po' come il quadro di Pellizzara Volpedo, dove sono c'è questa forza tranquilla che va avanti. Un po' quella foto bellissima della Resistenza che fa vedere gli operai che difendono le fabbriche rispetto ai fascisti e ai nazisti. Questo è merito dei consigli di fabbrica. E i consigli di fabbrica hanno permesso, diciamo così, al sindacato e ai metalmeccanici di fare il riformismo sociale. Cioè, non pensavano. Leggevo adesso, preparandomi qui, in Grau che ricordava come Pio Galli gli diceva quando veniva qui, e gli diceva, ma pensa, diceva Pio a In Grau, qui nelle mie valli, in questa realtà, i lavoratori hanno scioperato per il mezzogiorno, per il mezzogiorno, pensa, cioè come ricordava quello che era avvenuto e quelle che erano le occasioni che erano state perdute. Ricordo anche a Reggio Calabria il gruppo dirigente era preoccupato, c'erano le bombe che erano state messe sui treni, c'erano le grandi difficoltà, c'erano i fascisti lì a Reggio Calabria, e mi ricordo Scheda, gli altri che dicevano ma cerchiamo, facciamo la manifestazione qui, non possiamo rischiare, mi ricordo il consiglio di fabbrica della Omeca che prese lo striscione e iniziò il corteo. Quindi, rispetto a una visione che è stata, secondo me, rimossa, perché la storia della FLM purtroppo è rimossa nella storia del nostro paese, l'unica realtà organica di unità che è stata fatta tra il 69 è una realtà che insegna e che non erano battaglie corporative, erano battaglie di libertà, di democrazia, di consigli che pensavano in grande, che pensavano, che proponevano, che costruivano alleanze, rapporti con tre contratti e tre contratti che avevano una grande linearità, prima i diritti, poi le 150 ore per esercitare i diritti, poi i diritti di informazione. Quindi i consigli di fabbrica rappresentano una grande realtà. È vero, poi sono andati in crisi. Ma perché sono andati in crisi? Sono andati in crisi perché non c'è stata la risposta politica, sono andati in crisi perché non è prevalsa l'unità, è prevalsa la federazione unitaria. Certo, non, la federazione unitaria è stata pure importante, ma è stato un errore. Accusavano i metalmeccanici di fare l'unità a pezzi, poi la federazione ha fatto a pezzi il mondo del lavoro e i metalmeccanici. Quindi è stata persa quella occasione. Noi avremmo potuto fare l'unità, rischiare come aveva fatto il consiglio di fabbrica dell'Omeca, perché i problemi c'erano, le spinte reazionarie c'erano, ma io penso che è vero, è mancato il testimone. E io penso che oggi una valutazione, sono passati tanti anni, si può fare con serenità, e che la chiave di volta è rappresentata dal fatto che dobbiamo tenere conto che le cose sono cambiate, ma non sono cambiati quelli che sono i diritti dei lavoratori, è cambiata la situazione, ma i valori, i diritti della persona, il valore del lavoro rimane un terreno straordinario nel quale occorre riflettere perché sia possibile avere degli strumenti. E certo importante il referendum, certo importante quello che è stato fatto nel pubblico impiego, ma poi bisogna esercitare queste cose. Se non si può solo pensare di votare per contarsi, bisogna trovare il modo per contare e il modo per ricostruire questo rapporto forte nel quale i consigli di fabbrica hanno rappresentato la base di quella fase straordinaria che è stata rappresentata, che si è verificata negli anni 70. E credo che tra quei protagonisti un protagonista straordinario, fermo, sia stato Pio Galli. Grande, io me lo ricordo sempre sorridente, sereno, unitario. unitario, cioè mai con il desiderio della egemonia. E quindi sono onorato di averlo potuto ricordare.